Sono un uomo generato da un uomo nato da una donna. Credo al grande architetto dell'universo, al sogno del firmamento, l'arte, ermetica verità, luce, miglioramento dell'uomo, mistero, magia, geloso segreto. È bello incontrarsi tra uomini liberi nell'alchimia della vita.
Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata, la 220esima, 32esima della quinta stagione, e abbiamo con noi da Torino Caterina Arcangelo. Ciao Caterina, cara amica di tanti anni fa, noi ci siamo conosciuti in Corso Buenos Aires una mattina che dovevamo immaginare che dopo 15 anni eravamo ancora qui a chiacchierare. Come stai intanto?
Bene, grazie Alberto, molto bene e ti ringrazio per questa opportunità.
Il 26, il 27 e il 28 sei stata a Lucca in un convegno molto importante dove c'erano anche Guido Conti, Alberto Sinigaglia, tanti amici, a parlare di cultura, di mediazione culturale in un mondo, nella fondazione Dino Terra, che ricordiamo è stato recentemente ripubblicato un bel reportage da Marsilio. Ebbene, in quella fondazione a Lucca vi siete confrontati partendo da tanti esempi del passato su come oggi si possa fare ancora mediazione culturale attraverso le pagine dei giornali, ma non solo, il giornalismo, l'intrattenimento, gli eventi, un po' tutto quello che gravita anche come i premi. Dici un po' la tua opinione anche come nuova presidente del CISLE, che è questo centro studi sulle letterature europee. Ricordiamo anche che tu hai fondato nel 2010 la cooperativa letteraria di Torino, insomma sei molto intrisa di mediazione culturale. A te la parola, Caterina.
Allora, grazie Alberto per questo riassunto esaustivo su queste giornate. In effetti questo seminario si è voluto proprio affrontare quel rapporto tra letteratura e giornalismo che riteniamo che sia venuto a mancare in questi ultimi anni, proprio perché si tende adesso un po' a dare comunque, a rimarcare questo divario, quando invece nel Novecento era naturale che un giornalista fosse anche un letterato. Pertanto va bene, siamo partiti da figure autorevoli, abbiamo parlato anche di Bobbio, di Gobetti, di Mario Borsa, ma proprio perché abbiamo voluto capire come questi rappresentanti illustri del Novecento fossero in tensione con la realtà circostante.
Beh, ricordiamo la famosa frase di Gobetti sull'editore, no? Che praticamente fa tutto quello che gli altri non fanno, ma che poi alla fine, dall'inizio, dall'inscatolare i libri fino alla fine, no?
Certo,
è un po',
certo,
un'espressione interessante che ci aveva ricordato un po' di anni fa Rutelli quando era ministro dei beni culturali, nelle famose giornate sull'editoria, che poi non si sono più fatte queste giornate. Sembra che i problemi dell'editoria siano scomparsi, o sono scomparsi forse gli editori, chi lo sa, credo più la seconda che la prima.
È difficile dirsi, devo dire che...
Però si continua a parlare di editoria, si continua a parlare di cultura, tu sei sempre più convinta, insomma, anche nell'occuparti di questi argomenti, non ti sei tirata indietro.
Ma io sono convinta che sia necessario lavorare in un ambito del genere, ma anche crederci con quella diciamo identità, no? Identificarsi anche in un pensiero che possa rappresentare anche una certa etica, un'idea di pensiero che segue poi attraverso il linguaggio, attraverso la selezione anche dei testi, se vogliamo. Mi viene in mente l'idea di andare a cercare dei testi che poi proporre al pubblico sia anche un lavoro interessante, perché oggi se pensiamo agli editori, non tanto agli editori, pensiamo in realtà alla smania di pubblicazione, no? Sì. A questo cannibalismo letterario, a tutto il
vanity
senso di
press, dicono gli americani, la vanità, ecco, delle persone che vogliono vedersi pubblicato il loro libretto.
Sì, e poi tutti i media che comunque contribuiscono a creare quel caos, un certo senso di disorientamento, cercare di proiettarsi in un ambito culturale in cui, se vogliamo, l'intento è proprio quello di dire facciamo una selezione, cerchiamo di capire cosa vale la pena stare su certi temi, affrontarli, riappropriarsi proprio del pensiero anche critico, credo che sia questa la sfida. Fin dei conti, no?
Senti Caterina, ma che tipo di letteratura in questo momento va di più? Ma tu che c'hai un po' il polso della situazione.
Io allora non sono una persona indicata, perché i libri che proponiamo noi sono proprio quelli che non rappresentano il mainstream, diciamo, sono comunque...
No, ma credo che la domanda di Flaminia non era quella che va di più, sì, nel mercato, perché quella lo vediamo dalle, sì, classifiche, ma quella che va, sì, di più nel mondo, diciamo, parallelo di quello che è la mediazione culturale, gli eventi.
Ah, certo. Esatto, quindi anche di chi, insomma, ha una sensibilità diversa, ecco, meno commerciale.
Ecco, allora, a questo livello devo dire che parliamo di una piccola nicchia che comunque legge anche i saggi, che è veramente proiettata in un percorso di, voglio dire, avvenire, futuro, che però tende a riappropriarsi di quello che sono state le nostre tradizioni, quindi le basi solide. A questo punto i classici credo che non debbano mai mancare, e se oggi un autore riesce a dare sia un aspetto, come posso dire, sia ragionare e fare intenzione col mondo circostante, nello stesso tempo dimostrare delle solidità anche sul punto di vista letterario, delle tradizioni storiche, critico, filologiche, filosofiche, magari in un certo ambito viene anche apprezzato.
Mi viene in mente Daniela Marcheschi che ci ripropone Collodi e Pinocchio come un classico.
Ma in effetti, ecco, in Italia forse manca proprio il senso della letteratura per l'infanzia, e questo sarebbe uno dei perni importanti, perché come diceva Guido Conti al convegno, che ha appena pubblicato questo libro che è su Nilu, questo
per
libro per l'infanzia, sì, non è un libro, non è un punto, non è un tornare indietro, ma è proprio un punto di partenza, anzi quasi un punto d'arrivo.
Beh,
nel senso
l'abbiamo
che...
visto a Bologna, magnifica la stagione di quest'anno della fiera del libro per ragazzi, che sembra essere veramente il massimo che si può ottenere dall'editoria, come se tutto, certo, quello che viene dopo per adulti sia meno bello, meno interessante.
Ma io invece ho trovato e trovo, francamente, ci sono delle riedizioni dei classici anche per adulti che vanno invece molto, quindi c'è, certo, un ritorno a questo tipo di letteratura, mi sembra.
Ma Caterina, concludiamo con te, con quello che ci stavi per dire, che stai per preparare per le prossime stagioni, per l'estate e per l'autunno.
Ma adesso, come CISLE, stiamo lavorando a una serie di pubblicazioni che riguardano un po' i temi che abbiamo affrontato sia durante il convegno sia durante sia sui nostri articoli pubblicati attraverso la rivista Fuori Asse, perché ci siamo dimenticati di parlare di Fuori Asse, che è la nostra, diciamo, chiamiamola vettura, così come Troiano al convegno aveva parlato di questa macchina, no, che è il Corriere della Sera. Per noi la nostra vettura è Fuori Asse,
che nasce con la cooperativa letteraria, se non
nasce, sì, in realtà è abbastanza bizzarra, perché questa esperienza, perché noi l'avevamo intesa come una sorta di newsletter, invece andando alla ricerca di persone competenti che potessero approfondire determinati aspetti della critica letteraria o del teatro, del cinema, quindi a stare su tutti gli ambiti con delle competenze serie, è diventata comunque una rivista impegnativa, però molto bella.
Ma
credo.
È una rivista cartacea o è online?
È una rivista online, è una rivista propriamente direttamente online tra una commissione scientifica formata da diversi membri, docenti universitari anche in ambito internazionale, e poi una redazione che comunque si trova un po' diramata in tutta Italia. Abbiamo Vito Santoro a Bari, per dire, Sara Calderoni che è vicepresidente CISL a Milano, Mario Greco che si occupa del graphic novel.
Insomma, tutti nomi autorevoli.
Crediamo, speriamo.
Caterina, ti dobbiamo salutare con
grazie.
Un appuntamento. Cosa preparate per il Salone del Libro di Torino? Perché di solito fate sempre
allora,
un fuori salone.
Sì, abbiamo Marco Rizzo, lo portiamo sia a scuola, al liceo Massimo D'Azeglio, e poi in una classe, in una scuola elementare Silvio Pellico, e poi facciamo il gruppo letture di Traverso. Questa volta è la prima volta che incontriamo, diciamo, un fumettista, Marco Rizzo, insomma. Questa volta Le Tue di Traverso è un progetto particolare perché noi incontriamo gli autori dopo aver letto il libro ed è la prima volta appunto che ci confrontiamo con un graphic novel, quindi dopo questi due appuntamenti facciamo letture di Traverso sempre con Marco Rizzo. Poi presentiamo Federica D'Amato, che è una poetessa brava, giovane, ha scritto un testo molto bello di poesie, avere 30 anni, e presentiamo anche e poi tutto il resto lo stiamo ancora, diciamo, valutando, perciò
è in coming.
Sì.
Ti ringrazio ancora Caterina, ringraziamo soprattutto la grande organizzazione della Fondazione Dino Terra che ha permesso per la prima volta di confrontarsi a Lucca dal 26 al 28 marzo scorso su questi argomenti di cui si sentiva veramente la necessità di rifletterci un pochino sopra, non trovi?
Ma diciamo che poi alla fine sul seminario non ci siamo soffermati abbastanza, ma credo che sia veramente fondamentale cercare di approfondire un po' di più lo sguardo sul confronto proprio tra letteratura e giornalismo, quello che è anche una scelta etica del linguaggio, tutti i temi che sono stati affrontati durante il seminario, sono tantissimi. Per esempio Guido Conti ha illustrato queste riviste molto belle, ha parlato di Zavattini, ha parlato di come questi racconti venissero proposti per una durata, un viaggio in tram, per dire, perciò 8 minuti, 6 minuti, tutte cose interessanti che però del Novecento, che sono le nostre basi, che però si sono perse. Sara Calderoni ha parlato di Mario Borsa, che è un personaggio insigne della letteratura italiana, uno storico, un giornalista
importante. Sì, che magari
importante.
Il grande pubblico non conosce, quindi è fondamentale che voi insistiate in questo tipo di iniziative. Complimenti.
Sì. Grazie ancora,
grazie.
Quindi alla prossima.
Grazie.
Puntata magari con Sara Calderoni, che dopo aver scritto delle cose splendide su Camus, che purtroppo sono ancora praticamente del tutto inedite perché non siamo riusciti a pubblicarle per tempo per il centenario, ma contiamo di farlo al più presto per parlare anche di Borsa.
Benissimo, sarebbe perfetto.
Non solo
grazie.
Di quella di Wall Street.
No,
Mario Borsa.
Mario. Grazie Caterina, ciao.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati. Bentornati con Carta Vetrata, bentornato al generale Angioni e ospite insieme con noi nel suo spazio Corrado Giustiniani con un libro, Dinosauri, però letto tutto attaccato immagino, sì. In copertina è staccato, ma curiosamente nessuna riforma ci libererà dai super burocrati di Stato. Per Sperling e Kufler, un libro che sulla scia del grande successo della casta di Rizzo e Stella vuole approfondire un settore ben specifico che è la pubblica amministrazione. Lei, in generale, si è scontrato spesso con la pubblica amministrazione.
Quando ho deciso di diventare un lanciabombe mi sono trovato a essere un dipendente dello Stato e allora nella burocrazia, poi man mano che sono andato avanti negli anni ho dovuto applicare le leggi, le norme e quindi ho dovuto essere un fedele servitore dello Stato. Qualche volta mi sono domandato come mai c'erano delle leggi che erano o difficilmente comprensibili oppure sostanzialmente sbagliate, ed è questo è stato il motivo che poi mi ha spinto ad andare a frugare tra i vertici e ho avuto la fortuna di poter fare una legislatura e lì ho scoperto moltissime cose.
Dunque, Corrado, il tuo è un libro, un viaggio inchiesta che parte da lontano, perché addirittura le sue radici le trova anche prima, comunque diciamo nella Voce Repubblicana di La Malfa, in cui lui denunciò questi, diciamo, queste distonie, diciamo, chiamiamole così, della pubblica amministrazione. In quel momento Pertini, che era presidente della Camera, si dimise per questo.
Sì, la presa di posizione di La Malfa e della Voce Repubblicana faceva seguito a una lunghissima inchiesta del Messaggero, collega Piero Cacciarelli, sulla giungla retributiva in 8 puntate, che fece scalpore veramente. Allora fece scalpore per esempio il fatto che una segretaria della Camera andasse in pensione con 900.000 lire al mese, era il 1975 l'anno. Al colmo di questa inchiesta, a un certo punto la Voce Repubblicana fece un corsivo, Pertini scoprì, era il 13 di ottobre del 1975, se non vado errato, Pertini scoprì che addirittura dei funzionari della Camera guadagnavano più di lui e si dimise, però furono dimissioni che durarono un giorno, due giorni, perché poi tutti lo pregarono di tornare a fare il Presidente della Camera.
Generale, anche lei si è trovato a occuparsi di concorsi proprio per i dipendenti della Camera, se non ricordo male.
Sì, sì, sì. Io però devo fare una premessa per onestà intellettuale. Il personale della Camera dei Deputati, quella che ho frequentato, mi si dice che anche il Senato è sulla stessa lunghezza d'onda, sono di un'efficienza e di una capacità invidiabile. Qualsiasi esigenza può sorgere nell'ambito dei parlamentari viene soddisfatta. Io che mi sono presentato con un bagaglio di nozioni abbastanza valido nel campo della politica, politica estera e della difesa, quando dovevo affrontare alcuni argomenti sui quali ero chiamato a votare, naturalmente mi sentivo onestamente digiuno. Non so, faccio un esempio: quando si presentò una grossa discussione sulla procreazione assistita, io non ne sapevo assolutamente nulla e volevo invece essere documentato per sapere se dovevo votare a favore o contro. Bene, alla Camera basta spingere un bottone che tutto ciò che viene richiesto viene con immediatezza non solo fornito, ma anche in maniera comprensibile. E quindi questa funzionalità è da riconoscere. Certamente costituiscono una famiglia a parte nell'ambito della burocrazia italiana. Io non voglio entrare nel merito dei valori. Quando sono arrivato ed ero già stato generale a 4 stelle, quindi avevo coscienza, avevo il massimo degli stipendi che i militari potevano avere, e quando sono arrivato alla Camera ho scoperto che, non sto accusando nessuno, ma un commesso guadagnava più di un generale a 4 stelle. Mi meravigliò la cosa, non mi sorprese più di tanto, però era una meditazione da fare. È bene che chi merita guadagni, ma non ci devono essere sproporzioni.
Quindi in sostanza c'è come una classe di ghostwriter che è molto efficiente. Quella, lei giustamente dice, lo stipendio è bilanciato col lavoro che devono fare, che fanno.
Ma veramente è stata una creatura che si è autoalimentata nel tempo, perché non doveva rendere conto a nessuno, e quindi nell'ambito della indipendenza della Camera e la stessa cosa del Senato ci sono stati questi sviluppi. È chiaro che queste meraviglie sono venute in luce e l'opinione pubblica ha pensato bene che eccessivi squilibri in uno stesso paese erano insopportabili e quindi si è preso qualche rimedio.
Certo, sì, io volevo tornare al libro di Corrado Giustiniani, perché mi sembra, sfogliando il libro, che tu dai particolare importanza in questo momento storico all'intervento di Carlo Cottarelli, che avrebbe un pochino rimesso in ordine i principi economici per bloccare questi dinosauri, come li chiami.
Ricordiamo chi è Cottarelli, per chi non lo sapesse: è stato chiamato dagli Stati Uniti per la cosiddetta Spending Review,
no? Ed è il governo di Enrico Letta che poi l'ha richiamato, no?
E adesso però è tornato negli Stati Uniti, a Washington, a rappresentare l'Italia al Fondo Monetario. Diciamo che non è riuscito a mettere in pratica il suo piano Cottarelli. Tra l'altro io l'ho visto proprio alcuni giorni prima che ripartisse per Washington, e lui mi raccontò come per risolvere i suoi conti con il fisco italiano è andato all'Agenzia delle Entrate, dove ha impiegato 4 ore. Allora il punto, il discorso del mio libro è questo: noi abbiamo dei dirigenti pubblici con le più grandi alte retribuzioni d'Europa, secondo l'OCDE addirittura del mondo, e abbiamo la burocrazia che funziona peggio. Siccome i dirigenti pubblici sono responsabili del funzionamento della burocrazia, perché dal decreto legislativo 29 di Cassese del 1993 firmano tutto loro, e allora questa è un'equazione che non funziona più. Gli italiani non possono più sopportare una cosa di questo genere.
Ma Cottarelli faceva anche una battuta sull'ombrello dei generali che non possono indossarlo, non possono portarlo, è vero generale?
Ma questo non mi risulta. Io fui meravigliato quando, frequentando la scuola di guerra in Canada, scoprii sotto un diluvio di acqua che mentre io andavo con la mia uniforme non da combattimento, una uniforme ordinaria, per frequentare la scuola di guerra, arrivavo zuppo, vidi arrivare un collega inglese con un meraviglioso ombrello. Franco, why you don't cover with me? E io ho detto, ma c'hai l'ombrello? Giri, why not, mi disse, se piove è bene ripararsi. Quindi ci sono dei pregiudizi che forse bisognerebbe avere il coraggio di poterli affrontare.
La cosa che dicevi era perché era venuto fuori che insomma molti militari hanno l'auto blu proprio perché non possono usare l'ombrello quando piove. Questo aveva detto, credo, Cottarelli.
Senti Corrado, ma insomma, quindi condensando il tuo libro, quale dovrebbe essere secondo te un governo, che cosa dovrebbe fare per evitare tutte queste emorragie?
Intanto vorrei fare un piccolo esempio. Il capo di gabinetto del Foreign Office, cioè del Ministero degli Esteri inglese prestigiosissimo, guadagna 150.000 euro, cioè l'equivalente di sterline in euro di 150.000 euro o poco più, e spiccioli. I 300 dirigenti apicali delle regioni italiane guadagnano più di 150.000 euro. Il capo di gabinetto del Ministero degli Esteri guadagna 240.000 euro lordi, sto parlando in termini lordi, ma soltanto perché c'è stato il tetto Renzi che dal maggio dell'anno scorso ha abbassato. Allora cosa bisognerebbe fare? Le cose da fare sono tante, c'è anche una riforma in discussione in questo momento della pubblica amministrazione, per esempio l'assurdo dei premi di risultato. I premi di risultato, che sarebbero premi di produttività, vengono dati a tutti e sulla base di performance ridicole. Vi dico soltanto che la regione Toscana, come condizione per una delle condizioni per dare il premio di risultato, era la riduzione del consumo di carta da parte dei dirigenti del 5% da un anno all'altro. E allora le cose sono tante, le cose da fare. Sicuramente Renzi ha messo un tetto che però mette sullo stesso piano il capo della polizia, che ha enormi responsabilità, con un qualsiasi dirigente, per esempio, della Ministero della Salute, qualsiasi altissimo dirigente del Ministero della Salute. Allora questo tetto appiattisce un po' troppo. All'inizio il progetto era di sottotetti, che è stata poi la soluzione che è stata applicata alla Camera, che viene applicata in questi mesi alla Camera, perché non è vero, generale, che ci furono degli effetti dopo la cosa di Pertini. Adesso c'è stato, con un'iniziativa delle Presidente della Camera e del Senato, un progetto di riduzione.
Benissimo, ricordiamo ancora il libro di
Corrado Giustiniani,
Sperling e Kufler, editore, sì. Dinosauri, il sottotitolo, Flaminia?
Il sottotitolo è Nessuna riforma ci libererà dai super burocrati di Stato. Speriamo di no, invece. Speriamo che la riforma ci sia.
La prossima riforma ci risolva. 202 pagine per 17 euro alla modica cifra a pagina di 8 centesimi. Ringraziamo ancora Corrado Giustiniani, giornalista e saggista, Messaggero, ma poi anche L'Espresso, tante testate. attualmente sul Secolo XIX di Genova, e a far pochissimo.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornato al nostro critico d'eccezione, scrittore Giovanni Pacchiano, che oggi ci parlerà di tre inediti di Jerome David Salinger, usciti per l'editore Il Saggiatore di Milano, dove appaiono per la prima volta, perché in realtà non sono mai stati tradotti, dei racconti che erano su rivista, se non ricordo male.
No, ricordi bene. Sono dei racconti giovanili. Due sono del 1940 e uno del 1944. Teniamo conto che Salinger è nato nel 1919, per cui aveva da 21 anni in avanti. Allora, dico in premessa che io di Salinger sono disposto a leggere anche la lista della spesa, per cui figuriamoci, questi tre racconti per l'Italia sono una grossa novità, un grosso regalo. Bisogna dire che non sono bellissimi, si capisce che l'autore ha una ventina di anni.
E la traduttrice avrà dovuto faticare nel renderli il meno brutti possibile, parliamo della grande Delfina Vezzoli.
Delfina Vezzoli molto brava, ma il problema è che non è che siano brutti, tutt'altro, ma il problema è che pesa come un macigno il confronto non tanto col giovane Holden, quanto con i 9 racconti che Salinger pubblicò in America nel 1953, in Italia arrivarono solo nel 1962, e che sono il suo capolavoro assoluto.
I famosi almeno... pesce palla.
I pesci banana.
Banana, chiedo scusa.
Quello è il racconto perfetto, un giorno perfetto per i pesci banana ed è il racconto perfetto in assoluto di Salinger. Però qui noi siamo come di fronte a un grande autore giovane, che ne so, Raffaello giovane, no? Per cui possiamo trovare tutti gli antecedenti della sua poetica, della sua tematica, del suo stile e soprattutto, come viene notato molto bene da Giorgio Vasta nella sua postfazione, vediamo quella che è già la caratteristica di Salinger, che poi si perpetuerà anche nella narrativa seguente, quella del dialogo trattino chiacchiericcio dei personaggi. Non c'è autore come Salinger in cui tanto i personaggi parlino a vuoto, parlano per nascondere la solitudine, il senso di deserto di fronte alla vita, le speranze che non si avvereranno, la delusione. Teniamo anche conto che quegli anni erano anni brutti, la 1940.
E poi che lui comunque ha la tendenza sempre a descrivere un mondo di disadattati.
Ma sì, ma poi è strano, sai, perché io ho letto perché mi piaceva, ma anche perché lo devo tradurre per Mondadori, una biografia di Salinger scritta da Frédéric Beigbeder, francese, intitolata Una and Salinger, una è una O'Neill, la futura moglie di Chaplin. Salinger all'inizio degli anni 40 a New York faceva una vita mondanissima, non mondana, lui era figlio di un ricco commerciante ebreo e tuttavia da questa vita mondana per club alla moda insieme a ereditiere o a donne famose, tenete conto che una a quell'epoca aveva 15 anni, però era già rivolta verso una carriera di attrice, che poi a un certo punto non ha avuto esiti. Comunque, dicevo, Salinger, questo chiacchiericcio, non ha fatto altro che impararlo non solo dal suo mondo interiore, dalla sua tendenza alla solitudine, ma anche dagli ambienti che frequentava. Cioè, per dire, non ci sarebbe, io credo, Truman Capote, forse dirò un'eresia, ma ne sono convinto, se non ci fosse stato Salinger in precedenza. I personaggi centrali di questi racconti sono quelli che poi saranno di tutta la sua narrativa, cioè i giovani, come dice il titolo del libro. Do degli esempi velocissimi. Nel primo racconto, che si intitola appunto I giovani, ci sono un ragazzo, una ragazza, una festa. Lei, Edna, si annoia da morire e in tutta la serata non riesce a conoscere nessun ragazzo. A un certo punto la padrona di casa le porta di peso questo Bill, che è realmente uno stupidotto. Loro parlano ma non comunicano. In realtà lui è attratto da una biondina bassotta che flirta con degli altri e che lui continua a lumarsi. Lei cerca disperatamente di in qualche modo di agganciare quella che è la sua anima, se ne ha mai una, e lui viceversa si giustifica con una serie di scuse. Alla fine la mollerà e tornerà dalla biondina e la ragazza rimarrà sola. Ecco, questa dinamica è una dinamica che si riproduce in tutti e tre i racconti. Nel secondo racconto un fratello e una sorella discutono, lei è molto bella, ha i capelli rossi, folti, lunghe gambe, fa la ballerina, ma non accetta l'insistenza del fratello che vorrebbe che lei telefonasse da un certo Eddie che le dovrebbe dare un lavoro, e allora lui le fa una serie di rimproveri sulla sua vita costumata. Nel terzo racconto addirittura c'è un uomo che sta per partire per la guerra, e qui si riflette un'esperienza personale, e la giovane moglie, che non mi sembra un mostro di intelligenza, di fronte alle richieste di lui che le chiede di portare al cinema La zia sembrerebbe che avesse 100 anni, invece ne ha 50, ed è una donna carina e ben conservata. Di portarla al cinema una volta alla settimana, la donna è occupata a tutt'altro, armeggia con la radio, non la sa sentire. E comunque, questa chiacchiera è sottolineata dal fatto che molte parole sono nel libro messe in corsivo, come se i personaggi volessero non tanto ricercare il pieno, ma esaltare il vuoto con delle parole pronunciate a voce alta in maniera maiuscola. Ecco, c'è questa sensazione sottile di disagio che man mano si comunica al lettore, il quale di fronte a questo mondo, che è un mondo di assenze piuttosto di comunicazione, a un certo punto si immedesima a tal punto da come se uno spettatore dei drammi di Shakespeare alla fine del dramma intervenisse sulla scena e si mettesse a picchiare i cattivi. Ecco, a te viene voglia, leggendo, di svegliare questi personaggi, tanto sono stupidi, indolenti, annoiati e non riescono a capire la vita. Ecco, credo che il fascino di Salinger stia in questo, anche se i racconti, l'ho detto prima, non sono bellissimi, ma per noi valgono un tesoro.
Ricordiamo ancora Prezzo e Pagine, e anche Prezzo a Pagina, perché il nostro giochino non finisce mai. Parliamo di I Giovani, tradotti da Delfina Vezzoli, naturalmente del grande Salinger, per Il Saggiatore, 68 pagine a 12 euro, sono ben 17 centesimi a pagina, ma anche se è un po' caro, vale la pena.
Ne vale la pena, grazie.
Ne vale la pena, leggeteli. Grazie a tutti.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro avventuroso viaggiatore nella storia, macchina del tempo, soprannominato macchina del tempo, Enrico Emilitri. Intanto, come fai a avere tutta la storia in palmo di mano, come veramente fosse la tua vita?
Beh, io non sono Alessandro Cecchi Paone, tanto per fare un paragone, però diciamo che, come dico sempre, io sono nato con un libro che stava in mano, no? Quindi la sento nel sangue, anche perché mi è stata trasmessa dai genitori, dai nonni, dai bisnonni, quindi da gente che la storia l'aveva vissuta. Poi ho approfondito le conoscenze anche all'università, ma ancora prima. Quindi a un certo punto ho talmente interiorizzato tutto che sento questi eventi, questi luoghi e personaggi dentro di me, no? E quindi tendo a interiorizzare, quindi li faccio miei, è come se io fossi presente in quel momento, in quel posto a fianco di questi personaggi.
Magnifico, e adesso stiamo al fianco dei personaggi che stanno per firmare e cambiare alleanza i patti di Londra. Cosa sono, dove siamo e chi è che li sta per firmare?
Allora, cominciamo a dire che noi parliamo del patto di Londra, perché in realtà è quello che riguarda noi, cioè è la convenzione di Londra del 26 aprile 1915. A firmarla è l'allora ministro degli esteri Sidney Sonnino, cioè proprio si chiama Sidney come la capitale australiana.
Famiglia ebraica famosa.
Sì, ecco, di padre ebraico e di madre britannica, che si rifaceva a Lord Sidney, che era un suo lontano parente, e quindi l'ha ribattezzato Sidney Giorgio, cioè il suo nome completo era Sidney Giorgio. E comunque
quindi parlava inglese perfettamente, immagino.
Sì, lui parlava molto bene l'inglese, no? Perché appunto c'era una madre britannica e quindi lui parlava benissimo l'inglese. Però lui era di origini ebreo-livornesi, no? Quindi in sostanza comunque lui era un diplomatico, era stato ambasciatore, e quindi a un certo punto conosceva benissimo un po' tutti i giri. E allora presidente del consiglio era Antonio Salandra, che era un avellinese, se ben ricordo, è proprio un campano, comunque era un meridionale. Comunque Salandra a un certo punto rileva al posto di Giulitti, che poi chiude l'età che da lui prende il nome con la conquista della Libia nel 1911-12, prende il suo posto e a un certo punto si accorge che la triplice alleanza stipulata quasi 30 anni prima e da poco rinnovata non è più funzionale agli interessi italiani, anche perché c'è stato progressivo riavvicinamento alla Francia dopo il famoso schiaffo di Tunisi del 1881, con cui la Francia si è vendicata del mancato nostro intervento a suo fianco nella guerra del 1870 contro la Prussia, che porterà poi di lì a poco alla nascita del secondo impero tedesco, perché sappiamo che il primo impero è stato il Sacro Romano Impero, sciolto per volontà di Napoleone nel 1806 e poi sostituito 65 anni dopo proprio da questo secondo impero, che è quello che durerà fino al 18.
E che poi crollerà, appunto.
Che crollerà nel 18, quindi 47 anni, dura qua solo 47 anni.
Ma il Terzo Reich invece a cosa si riferisce?
Se si deve al fatto che il primo Reich è stato appunto il Sacro Romano Impero, derivato da quello carolingio. Cioè sorge con Carlo Magno e termina con Napoleone, quindi dura poco più di 1000 anni, perché nasce nell'800 dopo Cristo e finisce nel 1800.
La prima unione monetaria, tra l'altro.
Sì, in un certo senso, sì. Poi c'è la famosa Zollverein voluta dalla Prussia nel periodo precedente al Risorgimento, e infine c'è appunto l'unione nel 1871, che è il secondo Reich, viene chiamato abitualmente. Il terzo Reich è quello hitleriano, quindi sono questi tre Reich. Perché in realtà anche nel periodo della Repubblica di Weimar tu trovi, proprio sulle indicazioni tedesche, trovi Deutschreich, non Repubblica tedesca, ma Deutschreich, proprio perché Reich era diciamo un modo di definire lo Stato, no? Era diciamo sinonimo di Stato, perché in tedesco Stato si dice Staat, no? Con due A, però
è un'altra cosa, è un'altra cosa.
Ecco, proprio per rafforzare l'identità.
Ma torniamo a Londra, con Sidney Sonnino.
Ecco, Sonnino è quello che fra l'altro c'è un'interessantissima pubblicazione che io posseggo, che è l'intervento dell'Italia nei documenti segreti dell'intesa, pubblicato poi nel 23, dove a un certo punto Sonnino stesso scrive al ministro, scrive proprio a Roma, dicendo proprio, anticipando quello che sarà il contenuto, cioè la cessione del Trentino Alto Adige, della Venezia Giulia e dell'Istria, addirittura un protettorato sull'Albania e la definitiva concessione del Dodecaneso, conquistato insieme alla Libia, ma che doveva essere restituito teoricamente all'Impero Ottomano, però solo quando la situazione si fosse stabilizzata, cosa che non avvenne mai, perché nel 1912-13 ci furono le guerre balcaniche e quindi l'Impero Ottomano si trovò impelagato in un'altra delle guerre, e quindi questo quel Dodecaneso che faceva Caporodi non fu mai restituito, restò in nostre mani fino al 45.
E poi andò alla Grecia invece che alla Turchia.
Sì, andò alla Grecia perché la Grecia in realtà già lo rivendicava, però il paradosso, come si diceva,
è che doveva andare alla Turchia.
Si doveva essere restituito all'Impero Ottomano, perché era possedimento ottomano.
Anche Cipro, no, tra l'altro?
Sì, Cipro era già stata annessa alla Gran Bretagna nel 1878, dopo il primo congresso di Berlino.
E non doveva tornare anche quella alla Turchia, no?
No, è rimasta in mano britannica fino al 1960, anno dell'indipendenza. Però quella era stata il prezzo.
Però la Turchia la recrimina ancora oggi, no?
No, ma lì c'è tutta un'altra storia, perché poi nel 73 c'era stato un golpe della fazione greca, insomma non stiamo qui a spiegarlo, perché ci vorrebbe un'altra, forse ci torneremo con un'altra puntata su questa guerra, cioè,
Sidney Sonnino.
Ecco, Sidney Sonnino a un certo punto cosa fa? Dice, va bene, ottiene tutte queste belle garanzie. Quindi cosa fa? Naturalmente, dopo aver soppesate le cose, perché non era così stupido come si pensa, anzi era abbastanza abile, però in realtà firma questo accordo, e quello impegna entro un mese per a dichiarare la guerra all'Austria. È quello che avviene, perché il 24 maggio, neppure un mese dopo, il nostro paese, prima ancora di dare proprio la dichiarazione, prima di dare la dichiarazione di guerra, dà proprio il via all'attacco contro il Trentino, e la Venezuela quindi fa partire l'operazione prima ancora che la dichiarazione di guerra venga consegnata, perché non si vuole dare tempo agli austriaci proprio di scatenare la probabile controffensiva, cioè prima che possano dire si gioca in pratica in contropiede, nel tentare appunto di
spazzare ruolo via. Della Francia, ruolo della Francia.
Ma diciamo che la Francia, come ripeto, la Francia in realtà si fidava poco di noi, perché insomma ci considerava, diceva Machiavelli non è nato in Francia, diceva l'Italia paese di Machiavelli, insomma c'era sempre un po' questo risentimento, no?
Di traditori, cioè, forse anche.
Di traditori, doppiogiochisti, mangiaparola, ne avevano un po' di tutto. Quindi in realtà se noi avessimo appreso la lezione di Machiavelli, il più grosso impero coloniale della storia avremmo fatto noi, annunciato la Gran Bretagna, e in ogni caso è un altro discorso, cioè in realtà noi ci siamo sempre stati fortemente condizionati dalla Chiesa Cattolica, che con Machiavelli c'è ancora oggi un conto sospeso, anzi più di un conto sospeso, perché Machiavelli era un antipapista dichiarato, e infatti forse anche per questo che è simpatico persino alla sinistra estrema ancora oggi, diciamo, però è un altro discorso fra le altre cose, però in realtà quindi lui diceva gli italiani sono inaffidabili, una cosa, quando in realtà anche in età napoleonica molte volte noi stessi abbiamo tolto Napoleone dagli impicci, in un certo senso, cioè in realtà Napoleone primo grande, che pure era di lontane origini milanesi, cosa che pochi sanno, ma
quindi non corso.
Sì, no, diciamo che il suo ramo si era trasferito prima a Pisa, poi da Pisa in Corsica, no?
Però quindi da Milano,
Partivano da Milano per poi si trasferirsi a Pisa e poi di lì in Corsica.
Forse per questo c'è a Milano via Monte Napoleone, chi lo sa?
Sì, sì, anche per quello, perché lui paradossalmente lui ha scelto Milano come capitale del Regno d'Italia.
Incoronato tra l'altro nel Duomo di Milano.
Sì, nel Duomo di Milano, forse proprio per queste sue origini ancestrali. E quindi cosa è successo? Che in realtà lui di noi ci fidava meno di zero.
E dopo tanti anni, appunto nel 1915, i francesi, Poincaré e Clemenceau, si fidavano ancora poco dell'Italia. Chi più di loro era in fondo dovuta questa poca fiducia nei nostri confronti?
Sicuramente Clemenceau, perché era il vero carattere dominante, infatti veniva chiamato il tigre proprio per il suo carattere. E fra l'altro fu lui a intitolare l'atto di Zola, il famoso articolo di Zola, J'accuse, nella Ferre de Refus, no? Perché il suo era il giornale che pubblicò la requisitoria di Zola.
Anche ma antisemita, se possiamo definirla, no?
No, è il contrario, perché in realtà Zola, che era cattolico, in realtà difendeva
l'ebreo Dreyfus.
Sì, era lui che difendeva, e Clemenceau gli diede corda. E in realtà Clemenceau non si fidava di noi proprio perché aveva dei forti pregiudizi, però per ragioni che potremmo definire veramente Machiavelli, che dovette comunque accettare la nostra alleanza.
E la lobby ebraica giocò un ruolo oppure no?
Ma molto meno di quanto si pensi, perché in realtà la lobby ebraica in Francia contava pochissimo. Cioè in realtà gli ebrei in Francia non hanno mai avuto un grandissimo peso.
Nonostante i Rothschild?
No, nonostante i Rothschild, anzi forse proprio il fatto che i Rothschild avessero un grande potere finanziario, però in realtà in Francia gli ebrei quanto ebrei hanno contato molto, ma molto meno. Forse più in Germania, in Austria o anche in Russia contavano tantissimo, ma in Francia in realtà gli ebrei non hanno mai avuto un grandissimo peso.
Bene, cioè, Enrico, concludiamo una battuta. Londra è servita?
Sì. sì e no, sì perché comunque ci ha permesso di definire meglio il nostro ruolo e soprattutto permetterci di completare un processo che comunque era ineluttabile, cioè se l'Italia doveva essere unita tutta, non si poteva essere unita a spezzoni, e no perché avremmo potuto ottenere molto di più e acquisire una posizione molto più forte anche nel Mediterraneo centrale orientale, in realtà non l'abbiamo avuta anche come potenza regionale, perché comunque questo ruolo ci è stato tolto sia dalla Francia che dalla Gran Bretagna in primo ruolo, a cui poi si sarebbero sostituiti gli Stati Uniti e in parte l'Unione Sovietica dal secondo dopoguerra.
Grazie ancora Enrico, alla prossima puntata.
Grazie a voi e a risentirci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo con noi dalla libreria Ticinum di via Giorgio Bidone a Voghera la signora Elisabetta Balduzzi, che abbiamo contattato perché collabora con un nostro caro amico, lo scrittore Guido Conti, in un progetto che crediamo da molto tempo nessuno ha realizzato in questo modo così completo, così possiamo dire perfezionato. Ci racconti un po' di più quello che fate insieme con Guido?
Guido l'ho conosciuto in quanto lui è uno scrittore che ha scritto quel bellissimo libro sul grande fiume Po, che io come libraia ho conosciuto, e quindi ho deciso di invitarlo a presentarlo. Da questa presentazione poi è nata questa collaborazione, in quanto avendo lui anche esperienze in ambito editoriale e parlando di libri di editoria, di piccole editorie, di grandi editorie, abbiamo deciso appunto di iniziare questo percorso insieme
di stampa, anche di pubblicazione,
come libreria un piccolo editore,
come era una volta, nel senso una volta gli editori erano i librai e i librai erano editori, e certamente, questo ritornare alle origini mi sembra molto importante.
Assolutamente, anche perché è un percorso che può tranquillamente essere parallelo a quello della grande distribuzione, dei grandi editori, per cui noi ci occupiamo di editoria locale, di autori locali, e non c'è nessun tipo di concorrenza con i grandi editori.
Però la cosa fondamentale è che c'è una cura aziendale non proprio grossolana. Direi che i vostri libri, ho avuto la possibilità di vederli, sono particolarmente ben fatti e raffinati, non hanno nulla che invidiare alle major editoriali. Quanto vi costa fare questi libri? Ecco, è un'accuratezza che denota anche un impegno economico importante.
Allora, quello sicuramente, nel senso che l'impegno è alto, perché vogliamo che i nostri libri siano anche di qualità. Il costo dipende, nel senso che intanto si fa molta attenzione al materiale che si usa, e poi si sta anche molto attenti alla tiratura che si fa, insomma, per cui gli investimenti vengono anche calibrati in questo senso.
Quindi accuratezza e attenzione a soddisfare anche le ambizioni degli autori e rispettare anche le aspettative invece dei lettori, che non devono trovarsi un prodotto grossier, perché è un po' quello che avviene troppo spesso. È l'autoproduzione o pressappoco la stessa cosa del libro a pagamento? Qui non è la stessa cosa, qui c'è un editore, c'è un libraio che fa un suo piano, un suo progetto anche economico, e lo vuol far bene, perché sa che se viene fatto bene lo può vendere, chiaramente nella tiratura che viene prevista, che non sarà di migliaia e migliaia di copie. Però abbiamo una curiosità: qual è il più venduto dei vostri libri, a quanto è arrivato?
Assolutamente il ricettario tradizionale di Voghera e dell'Oltrepò Pavese, che è veramente il nostro cavallo di battaglia in questo momento, anche se come piccoli editori siamo solo a 6 libri pubblicati, però quello è un libro che abbiamo veramente fatto con tantissimo amore, con tanta attenzione, lavorando molto sul territorio tra l'altro, e siamo sul migliaio di copie vendute.
Complimenti, ricordiamo ai nostri ascoltatori che volessero ordinare per poter mangiare qualcosa di tipico, di particolare dell'Oltrepò Pavese, di mettersi in contatto con voi. Possiamo dare il vostro numero di telefono?
Certamente.
0383 212285, via Giorgio Bidone 20 di Voghera, e magari anche un sito della libreria Ticinum.
No, il sito non l'abbiamo ancora, lo stiamo preparando in questo periodo.
Grazie Elisabetta Balduzzi e in bocca al lupo per il suo lavoro, sia di libraia sia di casa editrice.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro amico d'Alessandria Roberto Paravagna, che oggi ci parla, ci recensisce il terzo libro di Enrico Finzi, La vita è piena di trucchi, edito da Bompiani, 270 pagine per 17 euro, e il simpatico giochino che noi facciamo sempre, il costo a pagina di soli 6 euro.
Quindi credo che sia il caso, diciamo subito in apertura di collegamento, di spendere questi soldini. Ciao Alberto, ciao Flaminia.
Ciao Roberto.
Un cordiale saluto ai nostri amici di Carta vetrata. La vita è appunto piena di trucchi, la vita è una sorta di togliere e mettere la maschera, questo in sostanza è quanto mi è parso di capire andando ad ascoltare recentemente l'incontro con Enrico Finzi. Finzi che è stato presentato di recente a Casale Monferrato all'interno della Sala Carmi, durante una rassegna culturale che è stata preceduta nelle giornate proprio immediatamente precedenti l'incontro con lo stesso Finzi dalla presentazione di un libro molto interessante. Adesso vedrò di informarmi magari meglio per un eventuale nostro collegamento con quel soggetto, un libro sulle varie sinagoghe in Italia, proprio perché a Casale c'è una sinagoga molto molto bella.
Beh, una delle prime comunità italiane.
Esatto.
Tra l'altro molti cittadini ebrei di Casale Monferrato erano editori, sono stati tra i primi editori d'Italia a portare proprio questa professione a un rango importante.
Esatto. E la sinagoga casalese è appunto molto, molto bella. E il libro di Finzi è ambientato, diciamo subito, in un'Italia che è un po', come posso dirti, ripresa in una sorta di scenografia sociale, la definirei così, che parte dal secondo dopoguerra e arriva fino ai primi anni 70. Quali sono i protagonisti? Mi sento di dire sono i ricordi. Sì, questo ragazzino, questo bambino ebreo, poi ripreso anche nella fase più adolescenziale, ma sono i ricordi del giovane, questo giovane ebreo cresciuto all'interno di una famiglia laica di sinistra, una famiglia attraverso la quale il bambino, poi il ragazzo, viene a contatto con tutta una serie di personaggi, una serie di figure grandi e piccole ovviamente che siano, ma sempre, mi pare di capire, di particolare rilievo e di particolare profilo per il suo percorso di vita. È nel libro un itinerario compiuto insieme ai protagonisti e anche comprimari, però comunque rilevanti, significativi su questo palcoscenico di vita e di storie che era l'Italia del tempo, palcoscenico che comunque, senza pensare all'Italia del tempo, si vuole provare anche nei giorni nostri, questo lo sappiamo.
E
bene.
I trucchi a cui lui fa riferimento, quali sono?
Ma i trucchi che impongono, come dicevo prima, una maschera, un modo per far intendere le cose in una certa maniera e poi queste stesse cose invece sono in tutt'altra maniera.
Parla anche dell'obesità, per esempio, no? Di una dimensione, sì, un po' di pingue.
Esatto, ma diciamo che gli ingredienti che stanno alla base di questi trucchi e alla base di queste storie di vita sono, se vogliamo un pochino i soldi, cioè il lavoro, la società, l'amore, la religione, la fede, i rapporti con la famiglia, una serie di riflessioni su argomenti vari di tutti i giorni. Sono storie, sono esperienze, sono spunti, fotografie di vita di questo giovane ebreo. È un pochino, in sostanza, è senz'altro la sua biografia, ma io credo che possa anche adattarsi a molti altri, con un parallelo a molti altri personaggi ripresi in una sorta di età come quella del protagonista.
Ecco perché no, io pure sfogliando il libro dico, quello che mi sembra di vedere è che in fondo è uno spaccato di vita, il fatto che loro siano ebrei è perché è biografico, ma non è quello il punto centrale, tant'è vero che è una storia che poi si svolge nel dopoguerra, quindi in una situazione piuttosto serena, esatto, politicamente.
Esatto, come dici tu Flaminia, perché sì, è collegato al discorso dell'ebraismo, perché Finzi è un discorso autobiografico, quindi Finzi nasce, cresce.
Sì, però direi
famiglia,
che è marginale, però, non c'è più, esatto, nessuna forma di.
No, si può adattare benissimo.
Di emarginazione in quel senso, esatto. I trucchi mi pare di vedere che sono i trucchi che utilizziamo tutti quanti noi, no? Perché siamo, sì, tutti su un palcoscenico.
Sì. Sì, io infatti pensavo, Flaminia, di battere il discorso del mascherarsi, perché in fondo, bene o male, chi più chi meno, potremmo anche azzardare a dire che abbiamo tutti una sorta di maschera che usiamo, mettiamo, togliamo.
Parliamo un po' dell'autore, però. Tu l'hai incontrato, sei stato alla presentazione.
Sono stato alla presentazione, non ho avuto l'occasione, la possibilità ovviamente di parlare direttamente con lui per un discorso proprio di
sì, ma cosa te ne è sembrata come persona?
È un prima di tutto Enrico Finzi è un noto ricercatore, io adesso lo segnalerei, oltre ad essere giornalista professionista, che viene dall'ambito universitario, è stato docente, ma soprattutto Finzi io lo ricordavo come direttore di istituti di ricerca, quindi ha lavorato molto nella ricerca. Per
uno scienziato.
Beh, ma è un sociologo, infatti dal libro comunque viene fuori, perché lui fa delle indagini psicologiche, lui crea questa galleria di personaggi in cui ognuno ha una sua psicologia, un peso diverso nella società, che poi si incastrano nella trama della vita.
Ma sì, è Flaminia, mi pare sia un mosaico di vita assolutamente plausibile, assolutamente reale, che si può incontrare benissimo. Sono le sue esperienze, però come dicevi tu prima, potrebbero essere le esperienze anche
di chiunque,
di un qualsiasi giovane, esatto, attento un pochino alle persone che incontra. Finzi ha diretto la Fondazione Agnelli, la Demoscopea, tra l'altro è un uomo che si occupa di marketing, perché ha lavorato, mi pare, anche per il gruppo del Corriere della Sera.
Fondazione Agnelli è dedicata al figlio dell'avvocato Agnelli, sì, quella di religione, sì, se non mi ricordo male.
Sì, esatto. In precedenza, forse lo sapete anche voi, ha pubblicato un testo intitolato Come siamo felici, sono andato a fare delle ricerche, che è una sintesi, secondo il suo personalissimo punto di vista, di tutta una serie di fattori che determinano il nostro essere contenti, in questo caso di vivere nel nostro paese, un paese come l'Italia. E poi,
quindi un ottimista, per fortuna, una volta tanto, non qualcuno che parla dell'Italia come il peggiore dei paesi del mondo, insomma.
Secondo me ha degli spunti in effetti di ottimismo, insomma, leggendolo o rileggendolo in maniera ancora più attenta. E poi sempre Enrico Finzi, di cui stiamo parlando adesso, lo ricordiamo perché si fosse sintonizzato in questo istante, ha dato alle stampe la storia sociale dei consumi in Italia dal 51 al 2011. Poi è anche stato il presidente, non so se lo sapete, di una istituzione TP, un'istituzione che riunisce a sé moltissimi professionisti che si occupano da sempre della comunicazione. Quindi è un sociologo, è un esperto di marketing, un esperto di comunicazione e anche di storia contemporanea. Insomma, è un professionista, direi, dalle varie sfaccettature.
Come ha reagito il pubblico alla presentazione?
In maniera estremamente attenta. A me è capitato di andare qualche altra volta in altre occasioni di presentazione alla Sala Carmi, e obiettivamente Sala Carmi a Casale Monferrato, e ho trovato sempre un pubblico attento anche in questa ennesima occasione.
Età media?
L'età media mi pare, adesso non vorrei sbagliare, però intorno ai 50-60 anni.
Sono persone che vanno per la pensione, ecco, via.
Esatto, io non ho visto, poi ho dovuto uscire, sono andato via un po' prima della fine, ma non ricordo di aver visto, diciamo, persone abbastanza giovani. L'età media di quell'incontro, in quell'occasione, era tra i 50 e i 60 anni.
Una domanda finale, poi ti salutiamo. Quanto conta, secondo te, la sua matrice religiosa nelle sue analisi? Ecco, se è fondamentale dirlo, perché noi l'abbiamo voluto dire, ma forse è stato anche un errore.
Ma potrebbe, sì, potrebbe essere stato anche un errore. Io credo che Finzi abbia scritto questo libro, ovviamente, come dicevo, partendo dalla base del fatto che è una sua autobiografia, quindi riguarda il mondo dell'ebraismo. Però da questo punto in avanti si è spinto anche in là, cioè l'individuare la storia della famiglia ebrea potrebbe essere stato un errore, perché alcuni potrebbero inquadrare questo libro come limitato all'universo ebraico, ma secondo me non è così.
Sì, è molto laico, comunque rimane molto,
esatto,
laico.
Esatto. Sì, rimane un prodotto, rimane un libro che parla di una storia, come si diceva, che può essere adattata benissimo anche a famiglie non di estrazione.
Ad ogni modo è la sua storia, lui era anche questo, quindi comunque sì, è stato giusto ricordarlo.
Esatto, ha messo naturalmente molto di sé in questa sua vita piena di trucchi. C'è una frase curiosa, non so se potete darmi qualche manciata di secondi.
Ti prego, dici.
Una frase curiosa che ho notato curiosando qua e là, c'è un'idea centrale, così come viene indicata dallo stesso autore, cioè la vita è, leggo testualmente, la vita è una rappresentazione teatrale imbevuta di trucchi, di maschere, di artifici, di imbrogli e di magie. Questa è, diciamo, in sintesi la filosofia centrale intorno alla quale Finzi ha scritto questo suo libro, che è molto molto interessante. È un piacevole una piacevole occhiata all'Italia di quegli anni, vista sotto la lente di ingrandimento della Stella di David.
La vita è piena di trucchi, di Enrico Finzi, per Bompiani, 270 pagine, 17 euro, 6 centesimi a pagina. Grazie ancora, ricordiamo Roberto Paravagna d'Alessandria, sempre con le tue preziosissime reportage dall'Alessandrino. E
chiudiamo dicendo che apparire è importante quanto essere.
Certo, sono d'accordissimo.
Grazie, ciao Roberto.
Ciao. A risentirci, ciao.
Chianti rosso, Chianti putto e Gallo nero. Questa sera la ci viene davvero. Ma se insiste a far tanto la preziosa, e gli fa bene il pizzantino da Giacosa. Quante storie, vieni via, lasciamo stare. Con te vengo solamente per mangiare. Ma se Dio ti passa una sera bella, e un mi resta che chiama la tua sorella.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, come ogni puntata la chiudiamo con un caro amico da Rovigo, parliamo di Cristiano Draghi, che oggi ci parlerà di un appuntamento che ci sarà sulle zone del Carso, nelle trincee della 15-18, dal 16, 17 e 18 prossimi, organizzati da eventi da Flavio Lotti, che è un esperto di eventi, è organizzatore della Marcia della Pace di Assisi, quindi sa bene come comportarsi. Giusto Cristiano?
Sì, più o meno ci siamo. Intanto salute a tutti. Ho saputo di questa cosa perché, come tutti i giornalisti italiani, sono costretto a fare degli incontri di aggiornamento professionale, il che da un lato può essere una buona idea, dall'altro è un po' una scocciatura. Dobbiamo prendere i crediti, no? Un po' come fanno anche i medici o altre figure professionali. Allora, in uno di questi incontri c'era Flavio Lotti. Flavio Lotti è, fra l'altro, perché è stato un sacco di cose, organizzatore della Marcia della Pace per Perugia Assisi, insomma un personaggio con un discreto carisma. Lui si è occupato anche del coordinamento degli enti locali per la pace, è stato coordinatore del tavolo della pace, insomma ha fatto un sacco di robe.
E che cosa farà appunto il 16, 17 e 18 fra Udine, Monfalcone, Sagrado?
Da una cosa che è un meeting di pace, che però quindi loro sono, diciamo, molto abituati a questo tipo di cose, intitolato La guerra è una follia, e che è argomento sul quale possiamo solo concordare, che si svolgerà nelle trincee della Grande Guerra, e questo è il fatto particolare, e in particolare portandoci le scolaresche. Ti dico, qui c'è un sacco di movimenti che partecipano, con la Regione Autonoma, Friuli Venezia Giulia, l'ufficio scolastico locale ed regionale, coordinamento appunto degli enti locali per la pace del Friuli, e via così, compresi alcune associazioni relativiste, San Francesco, patrono d'Italia, e vabbè, c'è un po' di mescolanza fra laici e cattolici, ma lì sai.
È l'Italia.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Allora, cosa fanno? Prendono e ci portano le scuole, capito? Le portano le scuole a vedere, perché vedere cosa era, cosa succedeva 100 anni fa, quando la gente veniva sbattuta.
Come no? Io ho visto la Gazzuoia, Cortina, devo dire, quelle montagne ferite di cunicoli, di rifugi, sono qualcosa di incredibile, fa venire
poi
i brividi.
I rifugi bugi degli ufficiali fatte di legno, addirittura ce n'era una con la vasca da bagno, fatte quasi come case, mentre gli uomini, la truppa, vivevano veramente come topi, anzi insieme ai topi.
Cristiano, volevo chiederti, ma chi volesse partecipare, come deve fare?
Guarda, allora, possono partecipare le scolaresche, l'abbiamo detto, lì verranno organizzate delle attività, appunto degli incontri, delle cose da fare, fra l'altro appunto tutte cose collegate con la pace. Insieme ai giovani alle scuole trasformiamo i luoghi dell'inutile strage in laboratori di pace. Questo è il sottotitolo di tutta l'iniziativa. C'è un comitato promotore che sta a Perugia. Guarda, ti do un'email che è info@scuoledipace.it e poi c'è vari siti web, www.lamiascuolaperlapace.it.
Quindi si può scrivere alla mail che, ripetiamo, info@scuoledipace.it.
Sì, per avere informazioni di ogni genere, e poi dopo si può cercare sul sito internet, comunque Meeting per la Pace nelle Trincee, siamo tranquilli che basta cercarlo e lo si trova. Insomma,
naturalmente è un'iniziativa locale, però, cioè, si svolge in quella locale zona e basta.
Guarda, in collaborazione col ministro, questo non lo so, qui sei riuscito a farmi una domanda difficile, complimenti. No, vabbè, c'è la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ma io sono convinto, visto che in mezzo c'è anche il Ministero dell'Istruzione, l'Università della Ricerca e la conferenza dei presidenti dell'assemblea delle regioni, delle province autonome, eccetera, io credo che si possa partecipare da ovunque. Sicuramente noi siamo in onda un po' a ridosso, quindi sarà difficile riuscire a chiedere un'adesione adesso per una scuola, ma che ne so io, magari invece sì. E poi sicuramente è un'iniziativa da vedere, da copiare, da clonare, sulle quali incuriosirsi un attimo.
Beh, interessante, io l'avrei intitolata I laboratori della memoria.
Anche poteva essere una buona idea, invece qui è Incontriamoci nelle trincee della grande pace, e poi questo titolo, La guerra è una follia, che mi pare una cosa appunto, francamente, poi c'è scritto qua, si vogliono coinvolgere i giovani in questo argomento, perché io credo che oggi più che mai, sai cosa ci ha detto Lotti parlando appunto ai giornalisti lì, in questo incontro che si è svolto a Mestre? I luoghi in cui ci sono conflitti oggi al mondo sono perlomeno 33, e ce ne sono fra i 10 e i 15 dove il conflitto è appena finito o rischia di scoppiare da un momento all'altro. Visto che le nazioni sono 180, direi che c'è da preoccuparsi, insomma.
Cristiano, con questa nota, diciamo, non proprio positiva, ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata, quando ci parlerai di fanzine.
Benissimo, benissimo, sono pronto sulle fanzine, sempre largo ai giovani.
Ciao.
Grazie, ciao.
E salutiamo tutte le radio contubernali che continuano a darci fiducia e a ritrasmetterci in tutta Italia. Alla prossima.
Guardo gli asini che volano nel cielo, ma le papere sulle nuvole si divertono a fare cigni nel ruscello, bianco come chiostro. Vanno i treni sopra il mare tutto blu, e le gondole bianche sbocciano nel crepuscolo sulle canne di bambù. Du 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 du. Queste strane cose vedo dal giacco. Quando ticchi, sento che è guarito il cuore dall'estasi d'amore.
Quando ti sento che guarito fuori dall'estasi d'amore. Quando ti sento che guarito fuori dall'estasi d'amore. Quando ti